Oggi è la giornata mondiale dell'acqua, un'occasione per celebrare l'acqua come elemento naturale, ma anche un momento per riflettere sulla crescente crisi idrica e promuovere pratiche di consumo responsabile. Noi in effetti una puntata sull'acqua non l'abbiamo mai fatta e mentre ci prendiamo questo impegno vi riproponiamo una puntata andata in onda il 18 gennaio che può sembrare non c'entrare nulla con l'acqua e invece no. Buon ascolto! Roberta, ma tu lo sai perché il blu è considerato il colore della tristezza?
Ebbene sì, Francesca, per sicurezza ho anche fatto una piccola ricerca, a dire il vero c'è più di una motivazione. Comunque il feeling blue, ovvero il sentirsi tristi in inglese, pare derivi principalmente proprio dal colore delle bandiere issate sulle navi in segno di lutto.
Esattamente, ma anche perché il blu è un colore freddo, viene considerato un colore un po' cupo e poi c'è anche la musica blues che non è propriamente allegra.
Oggi però lo associamo anche a un'altra cosa. Iniziamo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Schirini, qui con me c'è Roberta Lippi.
Buonasera.
E stiamo per iniziare una nuova puntata con una nuova storia da raccontare, un tema da affrontare insieme ad un ospite che ci offre il suo prezioso contributo, insomma, come sempre, in pieno stile Doc. Ma andiamo con ordine. Oggi affronteremo un tema importantissimo, di cui siamo convinte si parli troppo poco, e lo facciamo come sempre partendo da un documentario che questo tema lo ha portato in luce, diciamo così. Del resto, appunto, questo è il nostro format, ormai lo sapete, sapete anche che in molti casi siete proprio voi a segnalarci i titoli e i temi della alla nostra mail doc@radiopopolare.it o anche attraverso i nostri social dove ci trovate come doc trattino tratti da una storia vera.
La storia di oggi è stata raccontata, come vi abbiamo anticipato prima delle vacanze natalizie, proprio da un documentario che è andato in onda su Rai 3 il 27 dicembre, che ora è disponibile su Rai Play, che vi ricordiamo essere una piattaforma gratuita, nel senso che se paghiamo il canone lo abbiamo tutti a disposizione. È una piattaforma sulla quale possiamo trovare diverse produzioni anche molto interessanti, tra cui appunto Blu, il colore dell'autismo, un docufilm di cui parliamo oggi, un docufilm che è poetico e drammatico allo stesso tempo e parla della realtà dell'autismo. È scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che è anche il regista, con la partecipazione di Eleonora Daniele, giornalista, conduttrice televisiva, che interviene come voce narrante portando la sua diretta testimonianza, raccontando anche la storia di suo fratello Luigi, gravemente autistico, scomparso pochi anni fa. Abbiamo 52 minuti di film prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, già presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma. È stato iscritto al Davide Donatello nel 2026 nella sezione documentari.
Protagonisti insieme ad Eleonora Daniele sono 5 ragazzi nello spettro autistico che lavorano e frequentano il ristorante Luna Blu a La Spezia, un luogo che offre opportunità di crescita personale e sociale a molte persone con disabilità, fondato da Alberto Brunetti, che lavora da tempo per cercare di far emergere quel mondo fatto di passioni, sogni e voglia di vivere, no? Rispetto all'etichetta che di solito accompagna la parola autismo e che allontana un pochino e spaventa. La realizzazione di questo docufilm vede anche la partecipazione di Ultra Blu, un'associazione romana che promuove attività artistiche e culturali generate dalla neurodiversità, proprio intesa come una risorsa naturale, un atelier con spazi dedicati alle arti visive, performative, esposizioni ed eventi in una casa editrice, una libreria e un caffè.
Ed è proprio il fondatore di Ultra Blu, Virgilio Mollicone, che ci ricorda una riflessione importante, ovvero che si usa spesso la parola inclusione e che però è una parola che presuppone poi un'esclusione e quindi invita anche a passare da una cultura dell'inclusione a una cultura della convivenza. Ogni storia dei ragazzi e delle ragazze protagoniste del docufilm, Pietro, Caterina, Ettore, Lorenzo e Iris, inizia proprio associando e scegliendo un'opera tra quelle di Michele Anselmo ed Elena Santori, che sono due giovani artisti di Ultra Blu, nelle cui opere appunto ogni persona intervistata nel docufilm cerca di identificarsi, no? E c'è subito chiaro, man mano che conosciamo tutti quanti, come il loro mondo sia intenso e complesso, in senso lato, proprio nel termine più positivo possibile, di come molto spesso invece si tenda a ridurre il discorso sull'autismo a un immaginario molto ridotto, molto limitato.
E proprio per questo questo e perché se ne parla davvero troppo poco, spieghiamo o proviamo almeno a spiegare bene in cosa consiste, cosa significa la parola autismo. Il termine corretto è disturbo dello spettro autistico, ASD, ed è una condizione considerata una condizione del neurosviluppo, ovvero il modo in cui il cervello si sviluppa e funziona sin dall'infanzia. Non è quindi considerata una malattia da curare, ma una diversa modalità di funzionamento neurologico. E questa è una precisazione fondamentale che, anche se può sembrare una bella notizia, il fatto che non sia una malattia, in realtà poi ha una serie di conseguenze, lo capiamo bene anche nel documentario, di assenza di strumenti a supporto di questa che è una condizione. Lo spettro autistico è molto ampio, ogni persona è diversa, vengono coinvolti vari elementi come la comunicazione, ovvero la difficoltà di comprendere e usare il linguaggio verbale e non verbale, oppure si sente spesso la necessità di ricreare delle routine precise con movimenti ripetitivi, si può ritrovare un'ipersensibilità a suoni, luci, odori, contatto fisico.
Insomma, tutto un mondo, ma adesso facciamo una brevissima pausa, pochi istanti di musica, un brano di uno dei tanti artisti che hanno dichiarato di soffrire di problematiche legate allo spettro autistico. Si tratta di David Byrne dei Talking Heads. Siamo Roberta Lippi, Francesca Scherini, una puntata di Doc tratti da una storia vera dedicata a un tema di cui si parla troppo poco e di cui da tempo tra l'altro volevamo parlare, vero Francesca? Ma francamente non trovavamo prodotti adatti a farlo, fino a che il 27 dicembre su Rai 3 è andato finalmente in onda Blu, il colore dell'autismo, un docufilm di 52 minuti scritto da Mario Falorni ed Andrea Frassoni, regia di Marco Falorni appunto. Vede come protagonisti Pietro, Caterina, Ettore, Lorenzo e Iris, che si raccontano a modo loro e cercano anche di farci entrare in questo loro mondo che spesso genera distanza e paura. Oltre a loro parlano anche i loro genitori, fratelli, sorelle, e questo arricchisce ulteriormente questo prodotto. Ci sono molte storie personali, tra cui anche quella di Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice televisiva, sorella di Luigi, gravemente autistico, scomparso qualche anno fa. E se non siete riusciti a vedere questo documentario quando è andato in onda, nessun problema, perché oggi lo trovate gratuitamente su RaiPlay, quindi aspettiamo i vostri commenti.
Come abbiamo detto, si cela un mondo dietro l'autismo. L'autismo stesso è un mondo ed è ricchissimo di manifestazioni diverse a seconda dell'intensità e della persona che sceglie. Servono quindi indubbiamente gli strumenti, no, giusti per capire come si pilota questa macchina che ha delle caratteristiche diverse, ma che molto spesso riesce proprio a dare grandi contributi grazie alla sua diversità. È un tema vastissimo che oggi avremmo potuto affrontare da tantissimi punti di vista, dalla parte di chi lo vive di persona, dalle persone care che lo vivono stando al fianco, da parte dei medici, delle associazioni che nascono per aiutare a convivere con questa realtà. Però ci è sembrato invece bello e importante condividere questo momento con chi questo racconto lo ha voluto, lo ha pensato, lo ha scritto, lo ha realizzato, e quindi diamo il benvenuto a Marco Falorni, regista d'autore, e Andrea Frassoni, autori di Blu, il colore dell'autismo. Benvenuti a Doc.
Grazie per l'invito.
Allora, io comincerei subito dal titolo, no? E quindi chiedo a Marco perché il blu è il colore dell'autismo.
Allora, innanzitutto perché non l'abbiamo scelto noi, perché il blu è realmente il colore dell'autismo, e poi volevamo un titolo che fosse rappresentativo ma anche molto breve. per riuscire a cogliere tutte quelle che sono le sfumature, perché come avete anche già detto, l'autismo non è una patologia, ma è una condizione. E infatti si parla di blu perché il blu è un colore che ti permette di avere tante sfumature. E anche nel documentario l'acqua, che è un elemento protagonista, con i suoi riflessi, ti dà proprio questo immaginario, che è l'immaginario mentale di un ragazzo autistico, il fatto di avere tante sfumature di autismo.
Ecco, e come nasce invece questa storia, chiedo invece ad Andrea, come avete deciso di scegliere proprio questo argomento e raccontarlo?
Noi, soprattutto con Rai, abbiamo già lavorato a dei documentari che trattano temi legati alla fragilità, abbiamo fatto l'Alzheimer, la SLA, e abbiamo fatto anche un format che parlava molto di sociale, che si chiamava L'Italia che fa. E quando abbiamo fatto questo format abbiamo conosciuto una serie di realtà, e ci aveva colpito questa realtà, che era quella di Luna Blu, che appunto coinvolgeva ragazzi e ragazze autistiche in questo ristorante. Quindi ci piaceva raccontare la loro storia, che era una storia di provincia, non sempre raccontata, però che ci aveva particolarmente colpito all'epoca e che poi abbiamo avuto modo ancora di esplorare grazie a questo docufilm.
Ecco, la sensazione guardandolo è che non c'è l'intenzione di spiegare l'autismo, ma proprio di raccontarlo, anzi meglio di lasciarlo raccontare ai protagonisti, a Eleonora Daniele. Non so, magari voi adesso se mi confermate o mi smentite, però chiedo a te Marco di raccontarci un po' la struttura della vostra scelta.
No, Francesca, tu e Roberta avete colto esattamente lo spirito del nostro lavoro, che tra l'altro stiamo replicando nei vari documentari. Voi avete anche raccontato nei mesi passati con Un battito di ciglia, ma c'è anche La memoria delle emozioni. Con Rai Documentari abbiamo deciso di affrontare le fragilità non senza spiegarle, ma cercando di creare il mondo e l'immaginario di chi è dentro la fragilità. E chi è dentro la fragilità? In questo caso il ragazzo o la ragazza autistica, l'uomo o la donna che hanno l'autismo, nei vari spettri ovviamente, perché nel documentario ci sono varie tipologie di autismo, e poi i caregiver, i genitori, le persone che vivono questo mondo. Per cui per noi è importante nei nostri racconti quello di cercare di ricreare, anche con qualche elemento di fiction, il mondo del protagonista, anche perché pensiamo che in questo modo si possa poi ben anche far capire, portare lo spettatore all'interno del loro mondo e di conseguenza spiegare in questo caso che cosa vuol dire l'autismo e che cosa viene rappresentato dal mondo dell'autismo.
Ecco, grazie Marco anche per aver ricordato tutti gli altri vostri lavori, e anche in questo caso insomma immaginiamo che ci siano state parti più semplici e parti più difficili nel vostro lavoro. Chiedo quindi Andrea se ci vuole raccontare qual è stata la parte che vi ha messo più in difficoltà lavorando su Blu.
Più che parte difficile, parlerei di una questione che è sempre delicata ma è cruciale e importantissima per qualsiasi tipo di documentario come questo, che è quello di ottenere la fiducia, la confidenza, il giusto feeling con le famiglie e con i protagonisti. Quello è un aspetto un po' delicato, perché io stimo moltissimo chi vuole parlare di queste cose, ma capisco benissimo che non è facile, perché comunque possono essere cose private, cose delicate e anche emotivamente molto, molto intense, no? Quindi c'è quella parte che non è difficile, però è sempre insomma da costruire in maniera più empatica possibile, più delicata, senza cercare di strumentalizzare quello che possono raccontare, no? E quindi è quello di creare appunto la fiducia con chi racconta poi la propria condizione e la propria vita, aspetti anche molto personali. Però devo dire che poi una volta che queste persone sono convinte a raccontarle, danno molto, no? Quindi si aprono e capiscono che la mission è importante, che quello che fanno può servire magari anche ad altre famiglie, e quindi poi è sicuramente un gran risultato e una grande soddisfazione.
E allora con Marco troviamo invece quello che vi ha dato più soddisfazione, se c'è una cosa, immagino ce ne saranno tante.
A livello emotivo tantissime, a livello professionale il fatto di poter vedere che un suo lavoro pensato, studiato, che passa attraverso il filtro di persone, per cui non è a copione, totalmente a copione non lo è, se non nelle parti più fiction, riesca ad arrivare a chi è toccato direttamente e in ugual modo anche a chi non è toccato direttamente, ma che lo coinvolge in questo mondo, in questo racconto, è una grande soddisfazione, perché sentirsi dire da persone adesso ho capito qualcosa di più, perché non hanno magari in casa un ragazzo o una ragazza autistica o un parente autistico, e dall'altro canto anche, come diceva Andrea, i protagonisti che ti danno fiducia perché hanno voglia di raccontarsi e ritrovare in loro il fatto che tu hai rispettato le loro sensibilità, le loro storie, e il fatto che loro ti dicano: sai cosa? Vedermi raccontata mi ha tirato un po' fuori dal mio mondo, è come se io avessi sentito la storia di un'altra persona, perché quando noi siamo nella nostra quotidianità l'autismo non ti lascia mai, è sempre in mezzo tra me e mio figlio, tra me e mio fratello. Il fatto per 52 minuti di aver visto un qualcosa dove mi raccontava ma poi straniato, e mi ha permesso di capire anche più cose di me, cioè, questa è una... Cioè, unisci la comunicazione, direi, a una mission che oggettivamente ti fa molto piacere. Quando riesci ad avere questi risultati ti fa molto piacere, non è scontato.
Certo, infatti immaginiamo che anche voi abbiate imparato tantissime cose lavorando su questo progetto, e quindi vi chiediamo, avete capito, avete un parere su quale è oggi secondo voi il pregiudizio più tipico sull'autismo?
Ma magari non conoscendo bene l'autismo ce ne sono diversi, no? Perché magari viene rappresentato in una certa maniera dai media o è stato rappresentato così, quindi uno ha spesso un'idea sbagliata, no? Anche per noi fare questo tipo di lavoro aiuta anche noi a vincere certi pregiudizi e a scoprire una realtà che poi è diversa. Un pregiudizio può essere quello di pensare a questi ragazzi e ragazze come persone inaffettive, chiuse, cose che poi in realtà non è così, cioè ovviamente ognuno ha il proprio carattere, no? come tutti, però spesso si pensa che il ragazzo o la ragazza autistica sia chiuso, questa cosa invece non è proprio così fondamentalmente, e questo documentario un po' cerca di raccontare questo punto di vista e questa condizione, magari vincendo anche un pregiudizio di questo tipo.
Ecco, e stando proprio su quello che cerca di raccontare il documentario, noi sappiamo un po' che nei film, come nella musica, un po' in tutta l'arte in generale, ognuno trova un proprio messaggio, no? Ma qual era il vostro, Andrea? Cioè, cosa era necessario comunicare dal vostro punto di vista?
Sono diversi i messaggi, sicuramente quello di vincere certi pregiudizi è uno di questi. Quindi anche il comunicare che questi ragazzi, c'è anche una frase che dice Alberto, che è uno dei protagonisti, che è il padre di un ragazzo autistico, e lui dice che hanno le nostre stesse emozioni, no? Che sembra una cosa banale, ma in realtà, dicendo anche prima che vengono visti questi ragazzi molto chiusi o inaffettivi, in realtà non è così, e noi lo vediamo proprio nel loro racconto personale, nelle cose che fanno. E poi un altro messaggio che volevamo dare è quello, diciamo, un po' più politico, chiamiamolo così, legato ai diritti, no? Perché spesso noi pensiamo ai ragazzi autistici, no? Li chiamiamo ragazzi, no? Però ci dimentichiamo che poi ovviamente come tutti diventano adulti, e quindi non sono in una condizione dove sono seguiti come dai genitori e via dicendo. E quindi quello che chiediamo, un po' un monito che chiediamo, è: quali sono i diritti per questi ragazzi quando diventano grandi? No? È una domanda che facciamo, e quindi cerchiamo una risposta dalle istituzioni, dalla società e via dicendo. È una cosa, è un appello che comunque secondo noi è importante fare.
Sì, confermo che quando si sente questa domanda, no? Proprio pronunciata nel documentario, sì. Lascia quel momento di... così, si rimane proprio un po'...
Se uno non c'è dentro, non se la pone.
Sì.
Perché bisogna spiegare alle persone, lo ribadisco anche ai vostri tanti ascoltatori, l'autismo in questo momento non viene considerata una patologia, ma una condizione. E non essendo una patologia, non è arruolata tra le malattie o comunque tra quelle condizioni che necessitano un supporto. Quindi questi ragazzi a 18 anni sono come tutti gli altri e sappiamo bene che, tra l'altro, sono vari livelli, no? C'è anche quello non verbale, eccetera, eccetera. Diciamo che loro non hanno le stesse possibilità, hanno dei tempi diversi, o meglio, hanno forse più intelligenza di noi, oserei dire anche in certi passaggi, delle sensibilità anche e delle attenzioni maggiori rispetto a noi, ma hanno dei tempi diversi. Ecco, la società di oggi non ci permette e non permette a loro di vivere i loro tempi, i tempi diversi che hanno loro.
Il tempo è sempre pochissimo purtroppo, però sapete che noi vi seguiamo, anzi consigliamo anche agli ascoltatori di recuperare non soltanto i vostri documentari ma anche magari le puntate in cui ne abbiamo parlato. E ovviamente dobbiamo chiudere per forza, torno a te Marco, chiedendoti se ci vuoi raccontare, se puoi, se ci sono nuovi progetti all'orizzonte.
Sì, no, lo possiamo dire a voi e a tutti, perché ci piace poter confermare con Rai Documentari l'intenzione di andare avanti su queste progettualità, per cui affronteremo altre situazioni, altri percorsi, altri mondi, cercando di vivere e di rappresentarli in immagine, in parole, a modo nostro, io dico sempre, nel senso, ci mettiamo a disposizione dei nostri protagonisti, dalla fragilità che andremo a incontrare, e per cui creeremo poi anche un immaginario, aiutandoci anche un po' con la fiction, per cui con delle situazioni, dei colori e delle situazioni particolari per raccontare altri mondi inesplorati che dobbiamo raccontare e che dobbiamo esplorare, perché la comunicazione, la televisione, il servizio pubblico soprattutto non deve aver paura di raccontare queste realtà, queste storie, perché fa paura. Cioè, lo spettatore d'acchito, se viene trattato magari forse in troppo modo scientifico, forse in modo un po' troppo violento, si spaventa, non si avvicina a questi racconti. Se invece tu ci arrivi in modo più poetico, oserei dire, forse addolcendo il tutto si riesce a portare lo spettatore in mondi diversi, che è giusto che le persone sappiano, perché questa è divulgazione, perché tutto questo potrebbe capitare a noi, potrebbe capitare a chi è vicino a noi, e se noi siamo pronti, riusciamo ad accogliere queste persone che noi mettiamo al centro dei nostri racconti nel modo migliore. Per cui altri documentari, e poi abbiamo anche terminato di scrivere un film che speriamo non questo Natale ma il prossimo Natale possa essere nelle sale, dove anche lì tratteremo con la nostra normalità, detto tra virgolette normalità, ma così vogliamo raccontarla e rappresentarla, un'altra fragilità. Per cui televisione e cinema rimane per noi il canale giusto per diffondere queste diverse normalità, che poi sono normalità, toglierei diverse.
Beh, allora insomma ci risentiremo presto sicuramente. Intanto grazie davvero a Marco Falorni e Andrea Frassoni. Grazie.
Grazie, ciao.
Grazie a voi. Oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
Ben ritrovate, ben ritrovati. Abbiamo appena riascoltato una puntata di Doc tratti da una storia vera, andata in onda il 18 gennaio, dedicata al documentario Blu, il colore dell'autismo, disponibile su RaiPlay. Tornando però alla giornata di oggi, 22 marzo, abbiamo da segnalarvi un appuntamento da non perdere la prossima settimana. Infatti torna a Roma, alla Casa del Cinema, dal 25 al 29 marzo, l'Irish Film Festa, il festival italiano dedicato al cinema irlandese, con 5 giornate e oltre 20 film in anteprima nazionale. Un'edizione particolarmente ricca quest'anno, che riflette proprio il momento di grande vitalità del cinema irlandese, con una presenza sempre più forte di documentari. Ad esempio saranno presenti anche Nick Kelly e Sean Miller, protagonisti di The Song Cycle. Veterani del rock, devono esibirsi al famoso festival di Glastonbury e Kelly decide di andarci in bicicletta da Dublino, chitarra e attrezzature in spalla, per dimostrare proprio che al tempo della crisi climatica si può fare una tournée senza inquinare. Saranno a Roma, in sala, a incontrare il pubblico e a suonare, e oltre a loro più di 20 altri ospiti dall'Irlanda, tra registi e attori. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con possibilità di prenotazione tramite una piccola donazione. Troverete tutto il programma completo su irishfilmfesta.org e noi ci ritroveremo qui come sempre la prossima settimana con una nuova storia da raccontare. A presto! Swim.